sociali e sociosanitari del nostro territorio. Ecco, proprio su questo punto io vorrei fare una riflessione, partendo proprio dal comune di Quarrata e dagli altri comuni dell'area pistoiese, che nel lontano 1993, proprio in un consiglio comunale come questo, hanno ripreso non la titolarità, perché la legge gliel'ha sempre data, partendo dalla Costituzione fino alle ultime leggi regionali, ma hanno ripreso la gestione della materia sociale. Questo è stato, secondo me e secondo anche gli esperti in materia di politiche sociali, un evento eccezionale per i comuni. Per quale motivo? Perché i territori locali, quindi non più il governo regionale, ma i territori locali hanno costruito nel tempo e negli anni una cultura dei bisogni sociali, hanno costruito nel tempo un welfare, come si dice spesso nelle conferenze, un welfare locale, e di questo bisogno hanno cominciato a capirne i fenomeni, hanno cominciato a programmare delle scelte, hanno iniziato a gestire delle risorse, risorse che ogni singolo poi amministrazione ha messo in campo per rispondere a quelli che erano e che venivano avanti in maniera sempre più forte i bisogni dei cittadini, che potevano essere quelli legati alla disabilità, alla genitorialità, alla incidenza delle fasce deboli o emarginate di quel territorio. Quindi in questi ultimi 15 anni i comuni non sono stati fermi, quindi i comuni hanno e tuttora oggi i consigli comunali, la massima espressione della territorialità di un territorio e quindi di un comune, per loro non è materia strana il parlare di bisogni sociali, perché sicuramente in questo consiglio comunale sono passate tutta una serie di riflessioni su quelle che sono i bisogni degli anziani, i bisogni dei cittadini più deboli, i bisogni dei bambini, bisogni dei cittadini stranieri. Quindi i comuni hanno imparato che per arginare una serie di fenomeni, per rispondere in maniera sempre più forte a quelli che sono i bisogni di un territorio, bisogna fare programmazione, quindi non si possono fare a caso certi interventi, bisogna fare programmazione, conoscere i bisogni sociali di quel territorio e conseguentemente rispondere a quei bisogni. Quindi non sono, i comuni non sono all'anno zero, per quanto riguarda il discorso di quello che è il bisogno sociale e il bisogno sociosanitario. Dico questo perché voglio legare a questo aspetto un altro aspetto che ha caratterizzato i comuni dell'area pistoiese, ma vorrei essere un po' partigiana, i comuni della pianura. Quarrata, Montale e Agliana è da anni che fanno una gestione associata. Lo dico in termini diciamo così non legislativi, perché sappiamo che la gestione associata rimanda a una serie di connotazioni normative diverse, ma noi abbiamo fatto una gestione condivisa. Cosa vuol dire? Che nel nostro, in particolare nei comuni di Montale, Quarrata, Agliana, i nostri consigli comunali, i nostri giunte, i nostri sindaci, i nostri assessori, i funzionari, gli assistenti sociali hanno nel tempo costituito gruppi di lavoro sia tecnici che politici o tecnico-politici su varie tematiche. Penso a tutta la questione relativa alle disabilità, penso alla questione relativa agli anziani. Quindi diciamo che c'è un pregresso rispetto al gestire e condividere una materia come quella del sociale e del sociosanitario, perché se penso che proprio in questi territori, Montale, Quarrata, Agliana, insieme all'ASL numero 3 abbiamo messo su una serie di servizi per quanto riguarda la disabilità, penso al Pantarei, penso al centro Pantarei, penso a quell'attività di socializzazione per cittadini adulti disabili, che è lo scacciapensieri, che è stato costruito insieme a questi a tutti e tre i comuni. Questo cosa vuol dire? Lo dico questo perché una delle preoccupazioni forti che emergono da consigli comunali è quella che ma il mio comune sparisce dentro la società della salute, non ha più una rilevanza, non ha più uno spessore, perché viene fagocitato da queste fantomatiche quote che in realtà ci sono, che Pistoia prende tutto, l'ASL c'è al 33%, Pistoia c'è al 30%, e qui vengono fuori tutta una serie di questioni matematiche che ci portano via. Però io vorrei fare sempre riferimento, non dico che queste tematiche non siano importanti, sono importanti e devono essere tenute sempre in considerazione, ma deve essere molto chiaro lo scenario da dove siamo partiti e cosa abbiamo fatto in questi anni, perché non siamo partiti e non si parte da zero, e noi, e abbiamo fatto un percorso molto forte sul piano istituzionale e tecnico che non possiamo buttare via, e questo è la vorrei che fosse il lo scenario dentro il quale inserire sempre tutte le nostre riflessioni. Ci sono una serie di servizi oggi che sono già gestiti, sono già una piccola società della salute, come diceva Torselli dell'AS, la gestione del fondo della non autosufficienza, o i cittadini di Quarrata, come quelli di Montale dove lavoro, non si sono chiesti chi sostanzialmente e materialmente mi dà il servizio a me cittadino anziano non autosufficiente. L'importante è che questo bisogno sia garantito, che sia erogato. Poi se lo eroga il comune di Quarrata, se lo eroga la società della salute, comunque lo deve erogare un'istituzione rispetto alla quale io poi, io come cittadino, richiedo un bisogno. Ma non solo, se vi sicuramente l'avrete discusso all'interno del vostro consiglio comunale, una serie di servizi, il centro affidi di Pistoia, presidio fondamentale per quei genitori, per quei cittadini, per quei ragazzi, per quei bambini che hanno difficoltà genitoriali, che hanno problematiche familiari, che diversamente senza il centro affidi avremmo avuto dei grossissimi problemi. Sarebbero sicuramente bambini e ragazzi inseriti in strutture residenziali che, oltre al costo immane che costerebbero a ogni comune, ma non voglio sottolineare quell'aspetto perché mi sembra l'aspetto in questo caso minoritario, ma per quanto riguarda lo sviluppo del bambino, quindi avere un centro affidi che fa un lavoro per 11 comuni e al quale riferirsi nella risoluzione di problematiche che ogni giorno agli assistenti sociali dei nostri comuni possono arrivare, mi sembra un aspetto importante. L'ultima cosa che vorrei sottolineare e su questo vi do un'informazione, il percorso per la costituenda società della salute prevede anche una informazione ai cittadini e prima ancora cittadini, alle organizzazioni di volontariato dei cittadini. Il 17 aprile prossimo, alle ore 10, presso la Villa Smilea a Montale, le associazioni di volontariato dei comuni di Montale, Quarrata, Agliana, quindi la nostra ADO, quello che diceva prima Laura, l'ambito distrettuale omogeneo, verrà presentata anche alle associazioni di volontariato la società della salute. Perché viene presentata alle associazioni di volontariato? In primis perché La Società della Salute, essendo un organo, un consorzio di enti che rispondono, che programmano e gestiscono il governo della domanda dei bisogni sociali, è chiaro che l'organizzazione di volontariato in primis, come espressione libera dei cittadini, sono coinvolte. E poi perché nel nostro statuto in particolare, come veniva declinato dalla legge regionale citata in precedente, che ha la legge regionale che ha istituito la Società della Salute nella Regione Toscana, ha fortemente sottolineato l'importanza di organi di rappresentanza, di partecipazione, che noi li abbiamo elencati in la consulta del terzo settore, il comitato di partecipazione e la agorà della salute. Non sto a dettagliare questi aspetti perché sicuramente i colleghi che insomma Giovanni, Pace hanno lavorato nel dettaglio su queste tematiche, sono molto più hanno molto più competenze di me. Però mi sembrava importante sottolineare questo scenario, che i comuni non partono da zero e sono sempre stati fino a oggi protagonisti in prima persona, come pure i cittadini non partono da zero e hanno all'interno della Società della Salute una serie di organi che devono comunque far funzionare.
Grazie dottoressa Fabbri. Bene, ci sono colleghi consiglieri che vogliono intervenire? Consigliere Pratesi, lista città per te, lo dico per il verbale.
Grazie Presidente, ringrazio i tecnici che sono venuti a illustrarci. Ringrazio anche l'assessore e il presidente per la disponibilità di fare un consiglio comunale, non sto scherzando, di discussione su questo. Mi dispiace non ci sia il sindaco. Credo, spero che si possa intervenire più volte, presidente, per cui, siccome di cose da dire ne avrei tante, allora intanto comincio pianino pianino, poi si va a vedere le questioni più in dettaglio. Allora, ci sono due problemi sulla Società della Salute, si possano separare, diciamo così, su due piani molto diversi. Uno è il piano politico, della serie la politica che gestisce in maniera integrata questo sistema e, come diceva prima la dottoressa Fabbri, la paura, no? Che i propri comuni spariscano all'interno di queste decisioni. L'altro invece è un piano puramente tecnico, cioè quello che c'è scritto nello statuto, anche in relazione a quella che è la legge 40 e poi le successive modificazioni e integrazioni. L'assessore Mauro ha letto quali sono gli intenti di fondo della Società della Salute. Io credo che nessuno può essere contrario all'intento di fondo che c'è scritto. La domanda che viene fuori è se a partire da questi intenti di fondo, questo strumento e soprattutto questo strumento confezionato in questo modo può essere la risposta giusta. Ci sono alcune cose che ora voglio entrare un attimo nel dettaglio tecnico, ci sono tanti appunti tecnici, ne dico sostanzialmente qualcuno per ora, poi eventualmente ci ritorniamo. La legge regionale di cui si parlava sopra, all'articolo 71, quando parla delle quote di partecipazione dei singoli soci e dice sono determinate, comma 2 dell'articolo 71 sexies, parte B, per quanto riguarda i comuni interessati, secondo le modalità stabilite negli atti istitutivi della Società della Salute. Come è stato stabilito da questo statuto, o comunque qual è l'intenzione di questo statuto, è che le quote vengano divise 66 su 99 sui comuni e 33 per quanto riguarda l'ASL. All'interno di questo 66 c'è il comune di Pistoia che ha un 34, per cui 33 più 34 fa 67, c'è poi un altro articolo che dice che se non c'è la maggioranza, due terzi di quota, l'assemblea non si può fare. Questo vuol dire fondamentalmente che o ci sono tutte e due, sia Pistoia e l'ASL, o l'assemblea non si fa. Credo sia molto importante riflettere su questo aspetto, non tanto perché nessuno vuol negare il fatto che Pistoia, essendo il capoluogo, il comune più grosso, non abbia, diciamo così, diritto a voce in capitolo su quelli che sono gli indirizzi. Infatti l'altro aspetto, e mi riferisco a quello che diceva la dottoressa Fabbri, lei ha citato un aspetto che mi trova d'accordo, quello quando lei ha parlato di welfare locale. Ha detto che Carrara, Tagliano e Montale hanno fatto, e anche credo sotto certi aspetti anche abbastanza egregiamente, una gestione associata di certi tipi, diciamo così, di intervento. In realtà questo è possibile farlo, e è possibile farlo bene sia per la capacità di funzionari, eccetera, eccetera, di disponibilità dei consigli comunali, della giunta, dei vari sindaci, ma anche perché sono realtà molto omogenee, il famoso ADO. Noi andiamo a fare un consorzio con 11 comuni che si va dalla Betone appunto a Quarrata, con realtà locali, con tipi di emergenze sociosanitarie che sono molto differenti, perché la questione alla Betone e a Cutigliano è molto differente di Quarrata, Tagliano e Montale, che è molto differente a sua volta della realtà del capoluogo di Pistoia. E quando si dice che chi eroga il servizio al cittadino, se lo eroga il comune o lo eroga la società della salute, l'importante è che sia erogato il servizio e il cittadino è contento. È vero, l'importante è che sia erogato il servizio. Il problema è che la società della salute predispone quello che viene chiamato all'articolo, il piano integrato di salute, all'articolo 27. Cioè si dà un indirizzo di quello che si vuole fare, con realtà molto diverse, con quindi il, non dico né paura, la preoccupazione che ci può essere sul fatto che, proprio per come è strutturato il 66, il 99, il 33, la maggioranza qualificata, 5 componenti, 2 componenti e così via, che sia un sistema molto molto farraginoso a volte, che siccome che non è previsto nella legge regionale toscana, perché la legge regionale toscana non dice di dare 66 comuni, il 33 all'ASL, dice di fare come ci pare. Allora forse su questo aspetto credo sarebbe estremamente importante riflettere, pensare. Mi fermo qui perché di cose non ho da dire non molte, non voglio monopolizzare in questo momento l'assemblea. Grazie.
Grazie consigliere Protesi, chi vuole intervenire? Dopo. Allora se non ci sono interventi mi do la parola. Volevo fare un intervento, mi devo dare la parola, quindi. Io vorrei sottoporre ai colleghi consiglieri, ai componenti del gruppo di lavoro, alcune riflessioni su questo punto. L'articolo 32 della Costituzione sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Il fine istituzionale della costituenda società della salute, all'articolo 2 dello Statuto già citato, è la salute e il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, da realizzare attraverso l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza della stessa società della salute. Questo fine istituzionale mi sembra che coincida con il principio costituzionale della tutela della salute ed è interessante quanto stabilisce il punto 2 sempre dell'articolo 2. Senza voler entrare nello specifico di quello che dice lo Statuto, però mi sembra opportuno sottolineare la necessità, quando dice di coordinare le funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l'integrazione con i progetti sociali, sanitari e sociosanitari, assicurare il coinvolgimento diretto delle comunità locali dei compiti di indirizzo, programmazione e governo di propria competenza, intrattenendo rapporti di consultazione periodica con le organizzazioni di cittadinanza attiva, con le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di volontariato e del terzo settore. È interessante anche l'articolo 7, che stabilisce che gli atti fondamentali della società della salute previsti nella Convenzione sono trasmessi agli enti consorziati ed è necessario acquisire il parere preventivo dei consigli comunali su alcune materie, quali il piano integrato di salute, il bilancio annuale pluriennale, la relazione annuale sullo stato di salute. Mi sembra, senza voler esprimere alcun giudizio a priori positivo, che l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2 e dall'articolo 7 dello Statuto, per un verso tengono conto dell'impossibilità di distinguere ormai le politiche sanitarie da quelle sociali e il coinvolgimento delle decisioni di interesse generale delle espressioni del territorio nelle sue forme istituzionali, come i consigli comunali, e delle forme di partecipazione attiva della popolazione. Questo può avvenire grazie a una forma che è stata trovata, che è quella prevista dall'articolo 31 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che è il consorzio. Si restituisce al territorio, sono d'accordo con la dottoressa Fabbri quando dice il territorio non parte da zero, ma si restituisce ancora di più oggi forse al territorio la capacità di intervenire, di essere informati, di programmare le politiche socioassistenziali e direi soprattutto quelle sanitarie, perché di quelle sanitarie i comuni se ne interessano poco, oltre che se ne intendono poco. È vero che però per attuare tutto quello che c'è scritto nello Statuto occorre abbandonare, a mio avviso, le mentalità particolaristiche, e per particolaristiche intendo sia quelle che possono derivare dall'azienda sanitaria, sia quelle che possono derivare dai territori. Il diritto alla salute non può trovare ostacoli in sterili dispute fra i soggetti consorziati o, ancora peggio, preminenza di un soggetto rispetto all'altro. Non mi soffermo chiaramente su tutti gli articoli dello Statuto, ma volevo fare alcune osservazioni sull'articolo 10.2 e sull'articolo 14.4. L'articolo 10 stabilisce il quorum funzionale, quello che diceva il consigliere Pratesi, e divide le quote, il 66,99% agli enti locali e il 33,99% all'azienda USL. Però osservo, sottolineo che all'interno del 66,99% degli enti locali il comune di Pistoia ha il 34,98%, cioè più di quanto è la partecipazione dell'azienda sanitaria locale, più di tre volte la partecipazione del comune di Quarrata, secondo comune della provincia per abitanti. Ma non è un dato che si può tener conto, e mi spiego. Mi sembra che ci sia un po' di squilibrio. Non lo dico perché ci può essere qualche retropensiero, cioè di valere di più in sede di eventuali nomine o quant'altro. Però dico, forse oggi non basta più il criterio legato alla popolazione, e mi dispiace non sapere indicare altri criteri, però suggerisco qualche cosa. Forse bisognerebbe tener conto di come è composta la popolazione: anziani, bambini, adolescenti, immigrati. Quanto poi nel campo sociale ogni comune nell'ultimo decennio ha destinato nei propri bilanci e cosa è stato creato all'interno dei comuni per risolvere i problemi sociali del territorio. E gli esempi portati dalla dottoressa Fabbri, Pantarei, Scacciapensieri, Vacanze Anziani, eccetera, su questo territorio sono le cose create che hanno messo le radici e continuano. L'articolo 14, invece, al punto 4, si dice che all'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di un rappresentante per ogni ADO, l'area distrettuale omogenea. Bene, gli ADO sono tre: Pistoia, la pianura, Quarrata Montale Agliana e la montagna. Della giunta faranno parte il presidente dell'assemblea dei soci, fino a oggi il presidente delle assemblee dei sindaci e altri, lo dico con tranquillità, è sempre il comune di Pistoia, il direttore generale dell'azienda, suo delegato, e i tre ADO. Ma uno degli ADO è Pistoia. Quindi si potrebbe verificare un peso eccessivo del comune di Pistoia, a mio avviso. Passo a esaminare brevemente, io ho fatto degli appunti perché la materia è molto interessante, a mio avviso, sulla convenzione. Io sono perfettamente d'accordo e auspico che quanto stabilito dall'articolo 2 della convenzione si attui con il consenso di tutti i soggetti consorziati. Auspico però anche che in futuro, e non in un futuro molto lontano, gli enti locali possono partecipare a scelte di programmazione, di gestione e di razionalizzazione dei processi di competenza esclusiva per oggi dell'azienda. Io penso che sul territorio la risposta al CUP che non funziona, funziona male, e alle liste d'attesa, se lo facciamo insieme, ente locale e azienda, può darsi che troviamo insieme una soluzione diversa. L'articolo 13 della Convenzione poi individua le modalità di finanziamento della Società della Salute, e sono interessanti i punti D ed E che riguardano le quote che i comuni conferiranno alla Società della Salute, e cioè le quote del bilancio comunale destinato ad alcuni servizi sociali svolti sul territorio. Guardate, io condivido che ogni comune deve partecipare con la propria quota. Vorrei però capire se il conferimento avverrà sulla base della popolazione, sulla base della spesa storica e quale lasso di tempo si prende in considerazione, o della spesa che i soggetti consorziati, sulla base delle analisi dei bisogni fatti ognuno sul proprio territorio, ha individuato nel corso degli anni. Mi spiego: se in questo comune è attivo il cosiddetto servizio taxi, per il quale si spende X, lo stesso servizio, mi chiedo, deve essere esteso, e quindi c'è bisogno di uno studio, ad altre realtà territoriali, e quindi la spesa e il funzionamento riguardano a questo punto la Società della Salute? Questo esempio mi è servito per dire un'altra cosa: la Società della Salute deve nascere per migliorare i servizi. Su questo territorio i servizi sociali danno risposte concrete e non assistenziali. Il livello dei servizi sociali è alto. Si tiene conto del disagio, e quando parlo di disagio non mi riferisco solo a quello economico. È sulla base di un rapporto con il cittadino bisognoso che in questo territorio si crea un percorso, e non è semplice assistenzialismo. Vorrei che la qualità dei servizi offerti su questo territorio, ma per conoscenza diretta dico anche sul territorio del Lado e della Pianura, non venga assolutissimamente abbassata in nome solo dei pareggi di bilancio. È vero che noi siamo titolari della funzione del bene amministrare, ma a volte il bene amministrare cozza con la tenuta dei bilanci o con quell'idea solo economica della quadratura del bilancio, tagliando poi le spese, e sappiamo come si fa da un po' di tempo a questa parte in questo Paese, quali sono le spese che si tagliano per prima. E invece qui c'è necessità di incrementare le spese sul sociale e sulla sanità. Non si tratta solo di razionalizzare, ma di applicare il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione, cioè tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività, cioè tutti dobbiamo pagare per mantenere alcuni servizi che sono essenziali in questo Paese. Grazie. Chi vuole intervenire? Consigliere Pratesi.
No, Presidente, solo perché lei si è soffermato su un punto dello statuto su cui anch'io avevo, diciamo così, anche noi della lista avevamo posto l'occhio, quando parla del fatto dell'acquisizione del parere preventivo. Però è un parere non vincolante, cioè è una questione, e lo dice dopo chiaramente, quando dice l'assemblea dei soci è tenuta a esaminare i pareri pervenuti e a tenerne motivatamente conto nell'approvazione degli atti di programmazione. Cioè, quindi il parere gli arriva, però ne possono tenere motivatamente conto.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Cialdi.
Buonasera a tutti. Prima dell'intervento potrebbe essere possibile ascoltare le risposte sia alle osservazioni del consigliere Pratesi che alle, secondo me, giuste osservazioni, anche quelle di Pratesi lo erano, ma quelle di Sauleo le ho trovate molto puntuali e quindi mi sentirei molto meglio se potessi, prima magari di fare l'intervento, avere le risposte da parte dei tecnici e del gruppo di lavoro. Grazie.
Grazie consigliere Cialdi. Dottor Paci, prego.
Sì, magari una risposta proprio con chiarimento sull'aspetto delle quote, perché in realtà se leggete l'articolo 71 sexies a cui faceva riferimento il consigliere della legge regionale, questa vincola anche la ripartizione di quote tra azienda ASL e comuni nella parte di un terzo riservato all'azienda ASL. Quindi quella ripartizione tra 33 e 66 deriva da questa... Sì, no, ma mi sembrava, ecco, cioè questo deriva da quello. Dopodiché, un'altra precisazione, io illustro solamente, spiego le cose, ecco, poi ci sono altri, come dire, temi che sta a voi dibattere, ecco, però quell'ipotesi che siccome l'azienda ha il 33, il comune di Pistoia ha il 34 e quindi potrebbero da soli, come dire, arrivare, non è possibile perché questo è impedito dall'articolo 3. Va bene, sì, questo sì, ecco, va bene, sì. No, perché dicevo questo, perché siccome questo è un tema che, come capite, insomma, non è, sta a cuore solo a voi, nel senso che noi siamo una zona strana, fatta male, no? Cioè una zona con un comune molto grosso e molto forte e rispetto agli altri, no? Quindi questo è un problema che si pone. Però qui già c'era stato un intervento correttivo nell'aumentare la possibilità, la necessità che i comuni, vuol dire l'obbligo del voto di 5 rappresentanti degli enti locali in assemblea dei soci, proprio per evitare, come dire, possibilità, ecco, realmente. Dopodiché, il problema, questo invece è un po' una memoria storica. Voi sapete che anche nella ripartizione delle risorse regionali all'interno della zona sociosanitaria, come dire, è sempre stato, come dire, adottato un criterio. Tutte le volte che si è provato a modificare questo criterio nasce questo problema, cioè che non solo magari si abbassa Pistoia, ma qualcuno degli altri non si ritrova più nella posizione favorevole in cui era prima, cioè perde qualcosa. Cioè, per dirla in soldoni, è difficile trovare un criterio che faccia perdere solo a Pistoia e guadagnare tutti gli altri, no? Un criterio oggettivo. Noi ci abbiamo provato più di una volta. Questo è il criterio per abitanti, che è naturalmente il primo criterio, possano essere trovati correttivi che però devono avere naturalmente l'assenso complessivo, insomma, di tutti, anche di chi dall'adottare il criterio della spesa storica piuttosto che di altro ne verrebbe penalizzato. Ecco, quindi questo problema, però questo è una possibilità che è ampiamente, c'è, insomma, questo c'è. A onor del vero, in tutte le altre realtà si adotta, poi si torna ad adottare gli abitanti perché non si trova il modo di quadrare il cerchio, però vale la pena provarci da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece, sempre dal punto di vista del problema dell'EADO, ecco, si ricorda che l'ADO di Pistoia non è composta da Pistoia, ma è composta da Pistoia, Marliana, Sambuca e Serravalle, e quindi il rappresentante, mi sembrerebbe evidente che il rappresentante dell'ADO, essendo già, mettiamo, che poi non è scontato, ma mettiamo come si dice che il presidente sia di Pistoia, perché fino ad ora il presidente della conferenza dei sindaci, è logico che il rappresentante in giunta non potrà essere il rappresentante di Pistoia già presidente, ma sarà uno dei rappresentanti dei tre comuni, quindi di Marliana, di Sambuca o di Serravalle. Questo per chiarire. Un'ultima cosa è, ripeto, tenete anche conto, ecco, che insieme alla ripartizione delle quote, ecco, ma come avete già fatto nella vostra discussione, deve essere tenuto presente le modalità di finanziamento, perché un semplice spostamento di quote, diciamo, nell'attuale forma di finanziamento porta con sé anche, come dire, un carico di risorse da destinare alla società della salute dei comuni maggiore, insomma, perché si finanzia pro quota. Ecco, quindi una discussione, però vedo che questo lo avete già fatto. Il piano integrato di salute non nasce ora, è la prosecuzione della programmazione che veniva fatta fino adesso con il piano di zona che già prevedeva una programmazione per gli 11 comuni. Questo per chiarire anche il discorso, no? Mi sembrava ci fosse un riferimento a una programmazione. Devo dire, questo però ora, come dire, lascio l'aspetto tecnico, faccio un commento personale, mi viene da dire se si è raggiunto questo livello di servizi, lo si è raggiunto però anche in un contesto di programmazione comune, di servizi offerti centralmente di assistenza, di, come dire, di analisi, nonché di servizi centrali di cui usufruiscano anche gli altri comuni. Ecco, quindi volevo dire che una programmazione e una logica unitaria non ha impedito lo sviluppo dei servizi di qualità sul territorio fino ad ora, che poi lo faccia dopo è tutta un'altra partita, questo dipende da come si costruisce la società della salute.
Grazie dottor Paci. Dottoressa Fabbri.
Integrazione sulla parte che diceva mi sembra Pratesi o Sauleo, non mi ricordo, di tenere conto dei criteri, di ulteriori criteri, no? Per quanto riguarda non soltanto il discorso delle quote, ma anche riguardava in senso più generale. Però ecco, proprio sul discorso dei criteri, noi abbiamo, come diceva, è un'aggiunta a quello che diceva Giovanni prima, noi abbiamo anche sperimentato a volte all'interno del piano integrato di salute, all'interno della programmazione, perché è veramente ormai 15 anni che lavoriamo a livello di programmazione unica, e questo, sottolineo, è una risorsa che ha portato a dei risultati molto importanti e ha portato all'eccellenza dei nostri servizi. Abbiamo anche provato a ipotizzare i criteri legati, favoriamo gli anziani non autosufficienti, favoriamo i territori dove ci sono maggiormente, c'è una maggiore natalità, favoriamo territori dove ci sono problematiche legate all'integrazione sociale. Questo poi in realtà sì, è stato a volte fatto, ma per singoli progetti. Ecco, io vedrei questo non un criterio dato una volta per tutte, ma proprio quella modalità di lavorare per bisogni emergenti, è quello che fa in qualche modo garantire a una, in questo caso al consorzio, risposte immediate. Continuo un po' sempre a fare il riferimento al il fondo della non autosufficienza. Il fondo della non autosufficienza, come diceva e ricordava prima il collega, non è stato gestito in base al fatto che è statisticamente provato che le popolazioni anziane, maggiormente anziane, si trovano nei territori della montagna. Tutte le indagini fatte dall'Osservatorio Provinciale del Sociale ci dicono che la montagna soffre di questa forte statistica di anziani non autosufficienti. Quindi, se si segue questo criterio, vuol dire che il fondo della non autosufficienza deve per forza andare tutto lì. Non è stato questo il nostro nostra modalità di lavoro, ma è stata soprattutto quella di rispondere là dove c'era il bisogno. Lo dico semplicemente come informazione su come si è lavorato in questi anni.
Grazie, dottoressa Fambri. Chi vuole intervenire? Consigliere Ferranti, prego.
Vorrei partire da alcuni dati per esprimere quelle che sono le luci e le ombre sulla società della salute. Innanzitutto da un'affermazione che risale grosso modo all'inizio del 2003, che fu un'affermazione di Rossi, peraltro condivisa da tutti i partiti politici, di cosa doveva essere la società della salute. Cioè, la società della salute doveva essere un ente intermedio che doveva colmare una lacuna tra enti istituzionali e quella che era la centralità del potere sanitario, amministrativo e così via legato alla salute dell'assessorato regionale. Quindi una maggiore partecipazione. E fin lì penso che tutti i partiti abbiano dato il loro benestare. A che poi, come succede in politica, il tutto si è andato complicandosi per gli incarichi, per la burocratizzazione che si dà più volte a questi enti intermedi. Perché io faccio solo alcuni esempi. Noi andiamo a consorziarci per la società della salute, dove ci sarà un presidente, un direttore, lo staff di direzione, minimo tre, perché mai nella legge si va a ribasso, minimo tre, il collegio sindacale con tre sindaci revisori e ovviamente tutto ciò che è annesso e connesso. Quindi uno staff di circa 20 persone e tutto negli articoli viene deciso il proprio compenso, perché sta lì poi il succo della situazione, il loro compenso per fare che cosa? Fare ciò che in realtà avrebbe dovuto fare l'azienda sanitaria locale. Alcuni dati. Mediamente i direttori delle società delle salute che sono stati oggetto della sperimentazione, e questo non è una critica che arriva dal centrodestra, ma arriva dalla consulta regionale per la sanità, che è composta non da politici, prendono mediamente 120.000 euro annui. 120.000 euro annui. La sperimentazione ci è costata 7 milioni e mezzo di euro. Dati questi che non diciamo noi, li ha detti giustamente con trasparenza il nuovo presidente della Regione Toscana, ex assessore regionale Rossi. Quindi cosa andiamo a fare? Non ad accorciare quelle che sono le esigenze dei cittadini con quelle che sono quella che è la politica sanitaria, ma andiamo a creare una sovrastruttura a ciò che c'è già, a ciò che è già presente. Guarda caso è uguale alla stessa struttura che abbiamo nell'azienda sanitaria. Un'altra osservazione che vorrei, e per il quale io ero e sono e rimango d'accordo se si va in questa direzione per la società della salute, cioè il ruolo che dovrebbe avere la società della salute in quello che è la post-degenza. Cosa significa? Troppo spesso oggi l'ospedale era diventato il centro della politica sanitaria. Dopodiché il paziente fuoriesce e viene dimesso e da lì mancavano le politiche sanitarie. Se la società della salute va ad incidere in quelli che sono i percorsi assistenziali del paziente, una volta dimesso, siamo d'accordo su questo, perché questa la cerca di avvicinare, così come una maggiore assistenza sul disagio mentale, la maggiore assistenza alla tossicodipendenza. Questi dovrebbero essere gli obiettivi della società della salute. Ahimè, in 3 anni di sperimentazione, quello che ha prodotto le società, che hanno prodotto le società della salute, è che non sono riuscite, dopo 2 anni dalla propria istituzione, a formulare il regolamento per l'attuazione delle organizzative. Non è un caso che nella nostra provincia ci sia stato l'unico presidente della società della salute, peraltro sindaco non nostro, che si è dimesso perché dopo 2 anni correttamente ha detto: io mi dimetto perché di fatto non abbiamo fatto niente. Abbiamo speso i soldi dei cittadini. Questo era l'ex sindaco di Pesce. Altro aspetto che vorrei sottolineare. Quello che diceva il Presidente è giusto nella misura in cui prendiamo come esempio proprio il Pantarei. Oggi con queste quote deleghiamo alla società della salute le nostre scelte sul sociale. Le deleghiamo, perché se oggi le quote e le ripartizioni dei fondi non sono utili per il mantenimento di un centro, a mio avviso, eccellente, per come è formato, per l'assistenza, ne abbiamo discusso qui nel Consiglio Comunale, domani è a rischio di sparire se i soldi non vengono ripartiti secondo le esigenze di chi viene assistito. Allora mi chiedo, tutti questi soldi risparmiati in questi anni non potevano essere utilizzati per sbloccare i concorsi e dare più medici e più infermieri alle strutture sanitarie e coinvolgere di più e avere un'assistenza maggiore nelle strutture sanitarie? Non potevamo abbattere le liste di attesa che attualmente sforano e fortunatamente sono più moderate su Pistoia, ma che sforano tutte le province? Inoltre e questa è una domanda, mi auguro che per tutti quelli che sono, a parte il Presidente, ma per il Direttore e le altre cariche, venga anche l'esempio e si segua l'esempio della meritocrazia. Meritocrazia significa che va a ricoprire il posto e il ruolo chi è più competente, non per giochi strettamente politici. Perché siccome noi consiglieri comunali siamo qua, indipendentemente dallo schieramento politico, perché i cittadini hanno dei bisogni e ci mandano in consiglio comunale a difenderli. Come ravviseremo questi giochi politici all'interno della società della salute, siamo pronti a denunciarli ogni qualvolta si verifichi.
Grazie consigliere Scialdi. Ferranti. Ci sono altri consiglieri? Consigliere Pratesi.
Semplicemente per far notare un punto, due in realtà, ma un punto è più eclatante, tra quello che dice la legge regionale e quello che è scritto sullo statuto relativo ai compensi. Nel caso della legge regionale c'è scritto a chiare lettere che per quanto riguarda il collegio sindacale, articolo 71 decies, comma 6, che l'indennità annua lorda spettante componente del collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 10% degli emolumenti del direttore. Nell'articolo 20, comma 7, il compenso dei membri del collegio è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina. C'è una cosa un pochino differente, nel senso, no? Da una parte si scrive che comunque non si deve superare una certa cosa. Anche per quanto riguarda il direttore, nella legge regionale c'è scritto il trattamento in nome del direttore della società della salute è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie. Qui c'è scritto una cosa un pochino simile. Però c'è scritto che è regolato un contratto privato, il trattamento economico è determinato il premiamento economico entro il limite stabilito dalla legge un pochino più varia. Questo era un punto che mi premeva di far notare sulla questione quando è stato detto che la società della salute era a costo zero. Nella legge regionale ci sono scritte dei riferimenti ben precisi, nello statuto si va a approvare? No, grazie.
Grazie consigliere Pratesi, chi vuole intervenire? Gruppo tecnico, prego dottor Torselli.
Sì, alcune considerazioni in merito agli ultimi interventi. E prima di tutto quello del presidente Sauleo, le cui osservazioni ovviamente sono condivisibili. Da parte dell'azienda sanitaria è chiaro che è assolutamente ovvio che ci sia da fare un ragionamento condiviso e che il ragionamento condiviso sugli obiettivi che ci poniamo su un piano sanitario sia più forte che se lo fanno i comuni da una parte e le aziende dall'altra. Certamente l'azienda non ha nessuna intenzione di fissare le regole e non aveva neanche prima l'idea di fissare le regole, perché comunque la conferenza dei sindaci era sempre il luogo politico dove si indicava le azioni, dove si verificava gli atti effettuati, ma con la costituzione dell'ente unico è sicuramente più facile fissare le regole del gioco. Io l'ho detto anche in altri incontri, è assolutamente giusto ed è assolutamente positivo che si debba definire in maniera condivisa fra erogatori, l'azienda e soggetti utenti, come sono cittadini comuni, qual è il livello di prestazioni sanitarie che lo stanziamento di risorse che ci vengono trasferite dallo Stato e dalla Regione ci vogliamo dare. È assolutamente condivisibile ed è un salto notevole della democrazia, fissare l'asta dove vogliamo collocarla per il servizio che ci possiamo permettere. Questo però vuol dire che i cittadini devono diventare compartecipi anche delle scelte strategiche, per cui bisogna decidere dove investire, che livelli darci, che esami fare, quanti farne e andare a definire il governo della domanda. Il governo della domanda, ve lo dico per una definizione abbastanza precisa, è nel sapere chi chiede le cose, per quali motivi, con quali finalità e con quali risultati. Bene, mettiamoci qui a definirlo tutti insieme, non l'azienda da sola, neanche i comuni da sole, decidiamolo insieme. Per l'azienda credo sia il massimo. Dopodiché, quando abbiamo definito che la mocca non si fa a nessuno, perché non serve a nessuno, o quasi, non si chiede più. Allora non c'è più neanche la lista d'attesa, perché si dice che una prestazione, fa per dirne una, a me piace dire sempre della mocca, che per il 90% dei casi è chiesta in maniera inappropriata da linee guida internazionali. Va benissimo. È un esercizio molto importante quello che ci accingeremo a fare. E sarà questo il sale della programmazione degli interventi sanitari. in quella parte che viene demandata alla società della salute, la programmazione degli interventi sanitari, non la gestione diretta di alcune cose. Poi se volete, non so se avete tutti ben presente quali sono i campi sanitari che saranno gestiti e le azioni che saranno gestite direttamente dalla società della salute, magari se ne può anche parlare. Quindi io sono convinto che se noi decidiamo insieme, noi vuol dire aziende e comuni, quali sono gli standard che vogliamo raggiungere, è un beneficio per tutti, per cui in questo caso sarà sicuramente un'azione vincente. L'altra cosa, ritornando qui, se nella zona della piana c'è un livello di welfare alto, sicuramente questo è un dato da tenere presente, e io vorrei che tutta la zona pistoiese potesse omologarsi a questo standard alto. Vediamo quanto ci costa. Se i fondi ci sono, perché non farlo? Perché non prevedere il taxi sanitario anche per la montagna o per Serravalle, piuttosto che solo per Quarrata e Agliana e Montale? Laddove sia un'esigenza vera, condivisibile e assolutamente motivata, perché non farlo? Vediamo quanto costa. È tutto un discorso di programmazione di budget. Si può fare, i tecnici faranno questo. È un esercizio importante, signori, non ci viene nulla dall'alto, questo dobbiamo costruircela. Sono le realtà locali, le comunità locali che si danno gli obiettivi e vedono se ci sono le risorse per realizzarli. Il problema è farlo in maniera condivisa, come ho detto prima. Alcuni dettagli poi tecnici rispetto agli interventi sono stati fatti, perché altrimenti magari si rischia di dire delle cose che non sono perfettamente in linea. Duplicazione di funzioni della società della salute non ci dovranno essere, i documenti regionali sono qui a dirlo a ogni piesto spinto. Anche la figura del direttore della società della salute non è una duplicazione, perché il direttore della società della salute, una volta nominato, adempie anche le funzioni di quello che ora è il direttore di zona distretto. Lo stipendio non credo che sia tanto diverso, è stato definito ora recentemente dall'assemblea delle società della salute la quantificazione anche economica rispetto a quello che è scritto lì nella legge. Sicuramente non c'è una duplicazione di funzione, perché una volta che è nominato direttore della società della salute assolve gli obblighi e i compiti immediatamente anche del responsabile di zona distretto, a meno che il direttore generale non si riservi delle deleghe per sé, come potrebbe fare qualsiasi sindaco. Il problema delle dimissioni ospedaliere è sicuramente, ora forse mi dispiace senatore Ferrati, è sicuramente questo il campo in cui deve agire e ha agito nella non sufficienza società della salute. In fin dei conti le dimissioni ospedaliere, che sono sempre più rapide perché sapete che il modello gestionale è quello dell'intensità di cura, vuol dire che i territori saranno sempre più investiti di bisogni assistenziali, ma alla fine quando i nostri vecchietti vengono dimessi all'ospedale, noi è 2 anni che ci interroghiamo sul fatto che il vecchietto, quando viene fuori ed è non autosufficiente, deve avere il suo piano già stabilito al momento della dimissione, non quando arriva sul territorio. Questo è l'esercizio che abbiamo fatto, la sociale della salute, integrando il sociale dei comuni e il sanitario dell'azienda. Ed è questa la grossa scommessa. Grossa scommessa che attende anche nella gestione, e entro un po' più nel dettaglio, dei servizi sanitari ad alta integrazione. Se avete presente cosa sono questi. Sono le tossicodipendenze, sono la salute mentale, sono la non autosufficienza, sono l'handicap, sono gli anziani, sono i pazienti portatori di malattie croniche degenerative che condizionano una non autosufficienza. Questo è lo spettro dove andrà ad agire la società della salute. Noi in parte l'abbiamo già fatto, ci attendono altri settori come le tossicodipendenze, salute mentale, handicap. Quest'anno, nel 2010, il fondo sarà esteso anche all'handicap, e quindi noi staremo e stiamo già attualmente provando a gestire in maniera unitaria con il sociale dei comuni e il sanitario dell'azienda questi percorsi. Quindi siamo, credo, assolutamente in linea con le attese. Per ora credo che sia sufficiente. Grazie.
Grazie, dottor Torselli. Dottoressa Contini, prego.
Scusate solo.
Dottor Porselli.
Una precisazione. I soldi risparmiati o ipoteticamente risparmiati non possono essere assunti per presi per usare per assumere personale, perché il personale da assumere per l'azienda è fissato dalla legge finanziaria e non può essere superiore a quello del 2005 come legge finanziaria. Quindi noi siamo in grossa difficoltà non perché non vorremmo assumere persone, ma perché ci è impedito dalla legge finanziaria. Quindi bisogna studiarsi qualcos'altro per governare le liste d'attesa, perché non può essere quello di assumere personale che comunque è vietato dalla finanziaria, oltre un certo tetto.
Grazie, prego, dottoressa Contini.
Faccio solo una piccola integrazione, perché già i miei colleghi insomma hanno approfondito queste tematiche e queste problematiche cui avete accennato. Devo dire questo, dunque, per quanto riguarda intanto la paura, il timore che magari un territorio venga deprivato di servizi che sono in essere e che funzionano bene. Ecco, da addetto ai lavori, da chi appunto su questi problemi si confronta ogni giorno e ogni giorno fa di tutto perché casomai i servizi siano potenziati e non certo disincentivati o depotenziati, devo dire che questo non dovrà succedere in questi termini, non si può neanche tutto ridurre ad una questione di budget. Il tutto va casomai riportato e ricondotto ad un'analisi dei bisogni del territorio e anche ad una analisi che viene passata al setaccio secondo determinati criteri di valutazione. Ritorno in questo senso al come siamo proceduti, come siamo andati avanti con la gestione del fondo della non autosufficienza. Perché possiamo dire e affermare tranquillamente che non c'è stato un territorio privilegiato. Cioè noi abbiamo agito in base ai bisogni che sono emersi, però andando a rilevare dei criteri per cui i servizi vengono erogati, per cui il cittadino di Agliana è uguale a quello di Abetone, quello di Quarrata è uguale a quello di Serravalle, perché i criteri sono gli stessi e sono criteri che derivano da una parte da una valutazione professionale sulla base di scale date dalla regione e con vari test di valutazione e quindi indicatori precisi, ed altri che ci siamo dati come gruppo di lavoro, e questi criteri sono stati poi deliberati dalla conferenza dei sindaci, per cui c'è stata una condivisione del lavoro tecnico a livello politico, e questo credo sia l'elemento fondamentale e fondante di raccordo che non si deve perdere. Cioè i tecnici lavorano e lavorano sul territorio andando a ricercare delle linee comuni di intervento dove sono da valorizzare i servizi, tutti quelli che servono, e sicuramente appunto è stato citato il Pantarei, potrei aggiungere il Piccolo Principe e la Casa di Alice, che sono territori organizzati sulla medesima falsariga. Sono servizi che casomai non sono sufficienti a rispondere a un bisogno che emerge dal territorio. Si tratterà di vedere se basta questa tipologia, se bisogna andare a individuare altre modalità, altre forme, quindi a lavorare ancora di più per rendere questi servizi ottimali sia nella risposta che nella spesa. Però comunque questo è il lavoro che già facciamo a livello territoriale, e io vorrei dire che facciamo proprio a livello di zona anche con gli altri colleghi, e che dovrà essere continuato in questa formula. Non può di colpo cambiare, perché questa è la nostra risorsa, il poter lavorare insieme. È ovvio che poi ci deve essere una struttura anche che definisce delle modalità operative, però è anche vero che poi sono anche le persone, no? Che comunque danno un esito più o meno positivo di quel del lavoro che viene, e dell'impegno che viene profuso. Ecco, su questa falsariga, sul lavoro fatto fino ad oggi, credo che ci sia appunto, ci siano le premesse per poter continuare a lavorare molto proficuamente sul territorio, sulla base dei bisogni che vengono individuati. A questo proposito non c'è solo il piano integrato di salute, che è poi lo strumento di programmazione degli interventi, ma anche la redazione di un profilo di salute è quella dove vengono esaminati e vengono evidenziati i bisogni essenziali di una comunità. Ecco, la comunità territoriale che si differenzia. Queste differenze fra Pistoia, fra la montagna, fra la pianura, verranno comunque rispecchiate in un profilo di salute e in un piano integrato di salute. Altrimenti sarebbe assurdo procedere in una forma, come dire, uguale per tutti, che poi non è quella che arriva a nessuno a colmare davvero il bisogno dello specifico territoriale. Ecco, su questo fronte anche il fatto di aver rispecchiato nella rappresentanza politica la divisione NADO va in quella direzione, nel rafforzare fortemente nell'unità la differenza. Basta.
Grazie dottoressa Contini. Chi vuole intervenire? Non ci sono altri interventi? Si chiude la consigliere Romiti.
Ma noi riteniamo che quando si inizia un percorso come questo qui, chiaramente si inizia un percorso nuovo, e tutti i percorsi nuovi chiaramente in quella che è la fase iniziale hanno i loro dubbi, come logico che sia. Io ritengo che per quello che è il territorio dove noi siamo stasera, il nostro comune, il comune di Quarrata, ritengo sia fondamentale, lo voglio ripetere perché secondo noi è fondamentale questa cosa, sia importantissimo il mantenimento dei servizi attuali, possibilmente anche migliorarli, e il mantenimento di quelle realtà che si sono create negli anni. Realtà che si sono create grazie anche alla partecipazione dei cittadini, grazie a tutto il lavoro che ha svolto anche la cittadinanza quaratina. Ritengo che sia sacrosanto, per esempio, per quanto riguarda noi, anche quell'ipotesi che faceva il nostro Presidente, quell'ipotesi di valutare, ripeto, di valutare perlomeno quelle quote, rispettando anche quelli che sono stati gli impegni che sono stati fatti negli anni dalle varie amministrazioni, i risultati che sono stati offerti, tutto questo anche per dire che noi bisognerà anche affidarsi all'esperienza e a chi ha lavorato bene negli anni, credo questa sia una cosa molto importante. Ritengo utile la società della salute, ritengo fondamentale quello che sarà il confronto tra questi 11 comuni, queste 11 realtà che poi chiaramente saranno rappresentate all'interno da queste ATO, e la nostra speranza è quella che questo servirà veramente a dare delle risposte fondamentali che aspettano i nostri cittadini. La risposta quella lì della degenza, le persone che escano dagli ospedali e trovano un qualcosa dove verranno indirizzati, dove verranno assolutamente seguiti. Noi riteniamo importantissimo in questo campo qui che il lavoro che verrà svolto sia un lavoro non solo concertato, ma quando sentivo dire prima si faranno le cose insieme, questa credo sia l'unica cosa che si deve fare, perché non ci si può permettere nessuno di noi in questo caso di fare a meno dell'altro. Assolutamente i territori hanno bisogno della conoscenza, una conoscenza che passa attraverso il lavoro fatto negli anni, una conoscenza che poi si va a confrontare con le altre realtà e che deve solamente migliorare il sistema globale qui da noi. Questo deve essere fondamentale. Quindi sui costi è stata abbastanza spiegata la cosa. Io ritengo che sia fondamentale invece, ho sentito parlare prima, decidere budget, decidere quello che si vuole investire, decidere quello che noi si vuole mettere su questo argomento qua. Questo è importante, sapere dove si vuole arrivare. E allora la proposta che faccio è aggiuntiva, perché ho visto ci sono degli incontri, che sono questi incontri dell'Agorà della Salute che vengono fatti, io mi sento di dire che tutti gli anni, oltre a quelli che sono questi incontri, se ci sarà la possibilità, se potete venire a Quarrata a fare un punto della situazione, noi si sarà più che contenti, proprio perché riteniamo che questa società sia una società che nasce con importanza incredibile, perché quando si parla della salute dei cittadini si parla del bene primario. Noi vogliamo che cresca questa cultura, noi vogliamo che i nostri cittadini sappiano quella che è l'evolversi della struttura e che i nostri cittadini abbiano le garanzie di poter avere quei servizi come li hanno avuti prima, come li avranno anche meglio. Noi siamo orgogliosi dei servizi che si sono dati alla nostra cittadinanza, delle realtà che si sono costruite insieme alla cittadinanza, e noi vogliamo che queste realtà non vengano assolutamente intaccate. Noi vogliamo e siamo convinti, abbiamo fiducia, che venga fatta addirittura meglio, questo per Quarrata, ma anche chiaramente per più là. Ho condiviso l'intervento, se qualcosa fosse bene anche più là, va bene anche più là. Però va assolutamente tenuto conto di quello che è stato fatto, di quello che è l'esperienza dei territori, di quello che hanno dato territori, perché non si può assolutamente pensare, e sono convinto che tutti la pensano così, di poter amministrare un bene come quello della salute senza passare da quei punti lì. Quelli sono punti per noi essenziali. Ringrazio della serata, ringrazio della presenza e delle spiegazioni che sono avute, che sono sempre utili e fondamentali, perché si può leggere quanto ci pare, ma se non si ha queste risposte, chi avrei detto quello che ha detto prima il collega Alessandro Cialdi, prima se ci viene risposta e poi si può magari chiudere noi, perché è più chiara la cosa. Grazie comunque.
Grazie consigliere Romiti. Dottor Torselli, prego.
Sì, ancora qualche suggerimento che ho rilevato nell'ultimo intervento e che voglio risocializzare con voi. Forse secondo me le comunità locali non hanno ancora ben capito cosa significa la società della salute da un punto di vista della programmazione degli interventi sanitari e sociali, perché è una grossissima responsabilità che si cerca di ricondividere con i rappresentanti dei cittadini, perché qui andremo a definire anche la politiche di prevenzione delle malattie, non solo come si curano, magari meglio come si prevengono. Allora qui c'è un impegno enorme che dovrà interessare le amministrazioni comunali per mettere in piedi delle azioni che siano tali da prevenire alcuni determinanti di malattia. Ora, voi tutti sapete che i determinanti di salute per il 20% sono le malattie, per l'80% i determinanti di salute è l'ambiente, è il lavoro, sono le politiche sociali, sono quello che mangiamo, sono come quanto ci muoviamo, l'attività fisica che facciamo, quanto fumiamo. Questo vuol dire che le comunità locali, i sindaci, gli assessori al sociale devono riprogrammare il territorio secondo logiche di salute. Quindi spazi per l'attività fisica, palestre, diminuire la circolazione delle macchine, aumentare, andare in bicicletta o andare a piedi. Queste sono politiche sanitarie, ma investono pesantemente la programmazione degli enti locali. Cioè, la società della salute è anche questo, eh? Non è solo come si cura il vecchietto quando viene messo all'ospedale. Io ve lo dico perché secondo me i sindaci si prendono una bella gatta da pelare con la società della salute.
Grazie dottor Torselli. Consigliere Cialdi, prego.
Io ringrazio davvero il gruppo tecnico di stasera, perché da un lato ha chiarito alcuni aspetti che non avevo chiaro, dall'altro ha aperto degli scenari credo abbastanza importanti. Io ho ancora delle grosse perplessità verso la società della salute, perché il punto principale che mi terrorizza, tra virgolette, è che si vada a ricreare quello che io ritengo una cosa tra le più deleterie della nostra regione, che sono le publi, cioè che si vada a mettere insieme degli enti, dei soggetti che presi a sé più o meno, forse qualcuno più e qualcuno di meno, svolgono bene il loro lavoro, messi insieme diventa, pensando di fare un'azione meritoria tra l'altro, perché anche le publi erano nate come mettere insieme dei soggetti per risparmiare dando un servizio migliore alla cittadinanza, la finalità era sempre o comunque meritoria, poi il risultato all'atto pratico purtroppo porta alle cose che vediamo e alle scelte e alle richieste dei cittadini di tornare indietro rispetto a quelle scelte appunto. La finalità della società della salute, credo che sia inutile dirlo, è veramente buona, cioè pensare di mettere insieme sanità e sociale in una gestione diretta e in una gestione unitaria, credo sarebbe l'ideale. Pensare che una persona che non si sente bene va in una struttura e ne esce e subito viene servita direttamente per l'azione successiva alla guarigione, credo sia una cosa, quello che tutti si aspetterebbero. Il discorso però della gestione di questa società, che ha bisogno di per sé di criteri omogenei, perché giustamente come diceva il dottor Torselli bisogna che tutti si abbia chiaro dove si vuole arrivare. Però i criteri omogenei in realtà, tutto sommato abbastanza diverse tra di loro, come sono nella nostra, nel nostro distretto, Pistoia, la montagna, la piana, può rischiare di creare delle disparità, o meglio, mettere per tutti dei criteri identici rischia, come si diceva prima, parlando tra di noi, che se non si può spendere di più, qualcuno che poteva avere magari dei servizi ottimi sia costretto a abbassare il livello per poter dare eventualmente a altri un maggior servizio, un maggior livello di servizio. Ripeto, non ho certezze e abbiamo bisogno ancora più tempo per capire bene, per valutare meglio, eventualmente per portare degli emendamenti, perché no, sia alla Convenzione che allo Statuto. Diciamo che la finalità ci convince, abbiamo veramente la paura che pur con questa giusta finalità si possa rischiare di non arrivare all'obiettivo, creando una cosa che tra l'altro va un pochino in contrasto con quello per cui di cui si parla sempre ultimamente, questo federalismo, cioè questo andare verso il territorio. In questo caso quello che è sul territorio, parlo del sociale, esempio, il sociale è sul territorio, domani verrà gestito un pochino più distante dal territorio, cioè da questa società che non è precisamente e prettamente quel comune. E poi una cosa che probabilmente taglia la testa al toro è che non credo si abbia tante alternative alla società della salute, perché è il modello toscano della sanità e non lo so se, mettiamo il caso, fa un'ipotesi, che il nostro comune oppure tutti i comuni di questa società non decidessero di aderire, che succederebbe? Sarebbe, credo, un dramma, così come è confezionato questa società nell'ambiente regionale. Quindi, ripeto, personalmente mi è servito molto, ho scritto un po' di cose, spero di rileggermele con calma e di avere le idee un po' più chiare. Magari chiederò eventualmente, magari anche proprio più personalmente a qualcuno di voi, dei chiarimenti se mi dovessero necessitare, se ci dovessero necessitare. Grazie.
Grazie consigliere Cialdi. Consigliere Pratesi, così poi la risposta del gruppo tecnico e poi quella dell'assessore.
Grazie Presidente. Cioè, io vorrei puntualizzare una questione che è quello che ci preoccupa a noi. Cioè, se si parla di permettere di avere un percorso per chi viene dimesso dall'ospedale per avere una via, diciamo così, più facile per ottenere i servizi, l'assistenza, eccetera, eccetera. Questo è un discorso, questa è una cosa giustissima, c'è scritto anche a pagina 6. Coordinare funzioni finalizzate, assicurare la continuità, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali. Quello a noi ci preoccupa della società della salute è il fatto che si occuperà anche di sociale, non necessariamente sociale relativo a assistenza alle persone che vengono dimesse dall'ospedale. E lì, quando l'ingegnere Torselli dice, relativamente al discorso che faceva il Presidente sui taxi, vediamo quanto ci costa, lì la situazione diventa alquanto ancora più preoccupante, perché qui c'è un servizio, domani potrebbe non esserci più. E non è una questione di campanilismo, di dire teniamoci, coltiviamo il nostro piccolo orticello perché non ci frega nulla di che succede alla Betone se c'hanno i taxi o meno. È che se uno fa una cosa, la deve fare per migliorare. Se uno fa una cosa importante come questa, deve essere ben chiaro l'obiettivo di migliorare i servizi di tutti gli 11 comuni. La preoccupazione è che invece ci potrà essere un livellamento di tutti i servizi. E questo, sinceramente, allora vorrebbe dire che avrebbe fallito miseramente la questione. Sulla questione dell'aspetto, diciamo così, più politico, il consigliere Cialdi parlava della paura, no? Che questa società della salute possa diventare una specie di pubblico con tutti i problemi connessi alle varie pubbliche. Noi lo guardiamo da un altro punto di vista. I comuni un po' di tempo fa avevano, diciamo così, la possibilità di intervenire direttamente su tutta una serie di questioni: l'acqua, l'energia, il sociale. Piano piano si stanno veramente accantonando tutte le questioni inerenti comunali. L'acqua non si decide più niente, l'energia non si decide più niente, non vorrei anche sulla questione sociale poi non si decidesse più niente. Mi chiedo allora se questa deve essere la direzione, poi il Consiglio Comunale cosa ci sta a fare? Sull'agorà della salute che c'è scritto nello statuto, c'è scritto viene fatto due volte l'anno, su un territorio molto vasto che va dalla Betone a Agliana, se vengono fatte due volte all'anno a Pistoia, tutta la popolazione di Usigliano vede un po' difficile che ci vada.
Grazie consigliere Pratesi. Ci sono altri consiglieri? La parola al dottoressa Fabbri, prego.
Ma quest'ultimo intervento mi ha molto sollecitato, perché i dubbi del consigliere Pratesi sono stati per lungo periodo dubbi del gruppo tecnico, della segreteria tecnica. In questi anni ci ha portato da piani integrati, da piani di zona, alla carta della cittadinanza sociale, ai temi di piani integrati, i primi piani integrati di salute su fino alla ultima riflessione sulla società della salute. E quindi la prima riflessione: la società della salute non è solo la programmazione, gestione e controllo del sanitario. Questa è una cosa molto importante, perché non si parla la gestione, la programmazione, la gestione, dove mette le mani la società della salute, non le mette solo ed esclusivamente in quella che è la materia sanitaria, leggi l'ASL, no? Quindi questo è quindi dentro la società della salute ci va tutto quello, tutto o lo deciderà la società della salute dell'area pistoiese. Noi nello statuto abbiamo fatto una maglia larga, abbiamo detto voi sindaci ci potete mettere tutto quello che volete per quanto riguarda il discorso del sociale e del sociosanitario. A livello si può gestire tutto, si può gestire una parte, l'altra integrazione, una parte dell'altra integrazione, insomma, quindi i sindaci decideranno intanto cosa metterci dentro a questo, a cosa si gestisce, a cosa si programma sicuramente tutto, a cosa si gestisce. Parliamo del discorso del sociale, come diceva il consigliere. Sicuramente all'interno della società della salute penso a un aspetto, quello dell'assistenza generica a ragazzi con l'handicap a scuola, oppure penso alle materie legate ai minori, tutta la questione legata ai minori che noi conosciamo molto bene. Pongo un altro punto all'attenzione dei consiglieri, proprio perché noi siamo dei comuni che abbiamo negli anni costruito servizi di eccellenza e non vogliamo scendere su questi servizi, quindi vogliamo che non soltanto la fornitura di servizi, ma anche la riflessione sull'analisi dei possibili interventi, perché non è soltanto un erogare servizi e basta, rispondere al bisogno tout court, ma questa risposta al bisogno presuppone un'analisi del territorio, analisi dei fenomeni, che anche questi sono fondamentali e importanti. Tutto questo i nostri comuni saranno in grado di farlo i prossimi anni? Saranno in grado di avere le risorse per i nostri servizi, per quelli che noi riteniamo servizi importanti? Con queste finanziarie e con queste situazioni capestre che noi abbiamo, siamo riusciti ad arrivare al 2010 con delle difficoltà mostruose. Allora io credo che questo consorzio, dove vi confluiscono i soldi dei bilanci regionali, i soldi dell'ASL, i soldi dei comuni, ognuno per le proprie materie, non siano un'occasione dei comuni per gestire fondi diversamente reperibili in altri modo? E allora questi fondi, che sicuramente avranno delle, penso ai fondi della regione, penso ai fondi dello Stato, che anche quest'anno, insomma, sono meno, spero il prossimo anno siano di più, il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali. Però questi fondi e le risorse che questi enti consorziati, ASL e comuni, inseriscono dentro il bilancio della società della salute, non siano linfa vitale anche per quelli che sono i nostri servizi, parlo come comune che conosciamo maggiormente, perché tutto è integrato. Quando si dice che si risponde a bisogni sociosanitari e quando si dice che il cittadino non può essere dimezzato, non si può dire tutto il sanitario da una parte, tutto il sociale dall'altra, vi ricordate la riforma sanitaria diceva queste cose? Quindi quando si avrà finalmente un cittadino unico e su quel cittadino convoglieranno quei finanziamenti e quelle risorse, non sarà un bene per i nostri servizi? Quando noi non siamo più in grado di gestire questi servizi, no, di gestire, non siamo più in grado di portarli avanti. L'altra cosa che volevo sottolineare è che il consorzio, dentro il consorzio, dovranno coinvolgere, lo dice la legge, i bilanci dei comuni. Ora, scusate se dica delle cose un po' banali, ma dovranno anche convogliare, proprio perché, come diceva il consigliere prima, non mi ricordo il cognome, non deve essere una sovrapposizione, dentro a questo consorzio ci dovranno anche andare strumenti, risorse economiche, personale. Questo patrimonio del personale che ha cervelli e che ha strumenti e che ha esperienze, mica lo possiamo buttare via. Cioè, è questo personale che i comuni ne hanno, è un patrimonio dei comuni, non soltanto dell'ASL, sicuramente sarà anche dell'ASL, ma questo personale che ha direttamente a contatto con i sindaci, con gli assessori e conseguentemente a sua volta sindaci e assessori con i consigli comunali, mica lo dobbiamo buttare, cioè dove lo mettiamo? Quindi questa è una risorsa di esperienze, di competenze che non è e non deve essere gettato, anche perché se viene, fra virgolette, evaso, allora sì che è un doppione rispetto a quello che veniva detto prima, ma i doppioni non ci devono essere, ci deve essere un travaso di bilanci, competenze e risorse.
Grazie dottoressa Fabbri. Dottor Paci, prego.
Velocemente, solo una cosa, siccome allora, intanto una battuta sulla Publi, no, diciamo che ho capito il ragionamento, naturalmente sia ben chiaro che diciamo anche dal punto di vista dell'assetto non si configura questa come, no, siccome lo dico sì, per ripeto, però ho capito, cioè la resta, come dire, il senso dell'intervento resta, però ecco, questa non si configura, insomma non è assolutamente possibile, come dire, che altri soggetti diciamo possano entrare, quindi altri tipi di logiche. Sulle risorse però confermo il fatto che potrebbe succedere che se una zona si tira fuori può avere una logica, cioè la zona insieme, ma se un comune si tira fuori non può che essere penalizzato. Questo proprio previsto anche diciamo dalla normativa, nel senso che quelle risorse che arrivavano, le risorse regionali, no, che arrivavano, se non vanno a comuni vanno alla, se non vanno alla società della salute vanno all'azienda, ma il comune non è più un interlocutore singolo. Diverso sarebbe un'intera zona che decide di giocarsi diversamente, ecco, questo sarebbe un'altra cosa, ecco, però un singolo comune è fortemente penalizzato, quindi è una scelta difficile. No, una battuta è su, siccome c'è il discorso dell'Agorà, no? Allora, le Agorà, qui dietro le Agorà però c'è qualcosa di più consistente, qui io tengo molto, insomma, noi abbiamo lavorato per fare uno statuto che molto più anche di quello che ci chiedeva la legge prevedesse strumenti e forme di partecipazione. Allora, diciamo che di cui l'Agorà è la parte meno importante, tra virgolette, noi l'abbiamo ripresa, la prevede la legge, ma non sappiamo cosa sia, non lo sa nessuno cosa sia, è stata prevista, è una cosa da inventare e che si spera, insomma, di riuscire a costruirla bene, però non si sa cosa sia, ma è uno degli strumenti. Secondo me è molto importante tenere presente che per la prima volta, come dire, la partecipazione è istituzionalizzata, cioè ci sono luoghi che hanno non solo, come dire, una loro riconoscibilità, ma anche un loro diritto a entrare nei processi di programmazione e di valutazione delle. Per cui i due strumenti principali, cioè la consulta del terzo settore e il comitato di partecipazione, secondo me sono una sfida, riuscire a non farne, come dire, una cosa formale, ma riuscire a farne un luogo che abbia un significato, ecco, questo potrebbe anche cambiare tante cose nel rapporto con i cittadini che fino ad ora giocano in qualche modo ognuno per conto suo, da domani hanno un luogo in cui poter farsi sentire istituzionalmente. Ecco, vorrei sottolineare, lo avrete capito dalla lettura, però, che questi sono due organismi perché hanno funzioni completamente diverse, cioè la consulta è il luogo di coloro che operano, no? È il luogo della sussidiarietà, cioè degli erogatori dei servizi del terzo settore, cooperative, privati, eccetera, ed hanno un ruolo, da non confondersi col comitato di partecipazione che invece è il luogo dei cittadini proprio, dei cittadini che non necessariamente, come dire, anzi non lavorano nel campo ma hanno bisogni da esprimere, e noi abbiamo enfatizzato il ruolo soprattutto di questo, il comitato di partecipazione che ha non solo il dovere di fornire, come dire, pareri su tutti gli atti eccetera, ma anche la possibilità, come dire, di indagine, di poter raccogliere, di poter, come dire, essere interlocutore attivo. Poi, infine, chiudo, c'è questa figura che è solo nostra, di cui voi siete l'unico luogo che non ha, come dire, criticato spietatamente, non so se per distrazione in qualche maniera o per approvazione implicita, che però io, come dire, ho il dovere di spiegare perché c'è e anche perché secondo me poteva essere una cosa interessante, un'innovazione interessante, che è quella del mediatore della salute, che è una figura che non esiste in nessuna, ma esiste, noi l'abbiamo infilato qui. Non è il difensore civico, non è un difensore civico, non è, lo so, non è un difensore civico, è un esperimento un po' sul modello anglosassone di tutoraggio amministrativo, cioè di una persona che all'interno, diciamo, della struttura, in qualche modo in previsione anche, siccome si vanno a toccare problematiche, diciamo, che molto sensibili in questo luogo, e in cui se si lascia alla persona solamente come soluzione delle controversie la prospettiva giudiziale, diciamo, il rischio è di essere in qualche modo sommersi da questa strada con, come dire, non un danno per la società della salute, ma anche, come dire, un onere per il cittadino, diciamo, di tipo eccessivo. Allora, questa è una valvola di sfogo, cioè un luogo in cui provare a risolvere informalmente tutta una serie di questioni e di problematiche, trovando un tutor nell'amministrazione che si fa carico lui di, in qualche modo, provare a trovare la soluzione. Ecco, questo per dirvi che sulla partecipazione e sui cittadini, secondo me, c'è da giocare una scommessa che, diciamo, è importante, che potrebbe anche fare la differenza tra società della salute e società della salute, ecco, se si riesce a vincerla. Non è, mi rendo conto che è tutto, insomma, non è semplice, è tutto da costruire.
Grazie, dottor Paci. Dottor Torselli.
Solo una precisazione, mi era sfuggita prima, sempre parlando di personale, duplicazione dei costi o di creazione di organismi elefantiaci. Il personale anche della direzione della società della salute è lo stesso che già opera nell'azienda ed è integrato, magari lo sarà, nell'ufficio di direzione e nell'ufficio di coordinamento da responsabili anche dei comuni, cioè sono le stesse persone, non ce n'è di più, che vanno a fare questo lavoro come membri dell'ufficio di direzione o dell'ufficio di coordinamento del direttore della società della salute, ma sono le risorse aziendali e le risorse dei comuni, non sono unità in più. Questo è importante, perché se no sarebbe al solito il carrozzone che si gonfia e poi non eroga prestazioni aggiuntive. Questo mi sembra, insomma, una cosa che forse non è sempre chiara.
Grazie, dottor Torselli. Dottoressa Montini, prego.
Aggiungo davvero solo una parola che vuole essere un apprezzamento, oltretutto, perché abbiamo ribadito più volte nel corso della serata che la società della salute parte da una valutazione e una consapevolezza che i determinanti della salute in quanto benessere del cittadino sono determinanti che spesso affondano le loro radici in un sociale allargato, quindi in stili di vita, in tenore di vita, in modalità di alimentazione, eccetera, eccetera. Però l'apprezzamento è nel fatto che abbiamo visto anche un interesse molto forte ad approfondire tutte quelle tematiche anche squisitamente più sanitarie, e credo che questo sia un fatto davvero importante, perché permetterà appunto a livello politico anche di potersi occupare di un sociale e di un sanitario insieme con una forte consapevolezza, e quindi dando degli indirizzi alla parte tecnica molto consapevoli e molto fondati. Quindi grazie di nuovo e l'augurio di un buon lavoro, di continuare su questa linea.
Grazie. Dottoressa Montini, prego, assessore Mauro.
Sì, dunque, io intervengo adesso e volutamente, perché mi interessava molto seguire la discussione, e ringrazio sentitamente i consiglieri per lo spirito costruttivo con cui sono intervenuti e ringrazio anche il gruppo tecnico per la puntualità delle risposte che hanno saputo dare. Le perplessità credo di poter dire siano un po' comune anche agli altri incontri che ci sono stati, almeno questo è quello che ho sentito dai miei colleghi, e cioè il timore di perdere il controllo che faticosamente era stato posto in essere all'interno dei propri servizi sociali del proprio comune. Per quello che attiene noi, parlo quindi per quanto riguarda la nostra amministrazione, vi posso assicurare che c'è la volontà a che gli standard qualitativi rimangano perlomeno gli stessi, ma come già stato detto anche da altri prima di me, migliorino addirittura. Questo non può che essere il punto di partenza, altrimenti nessuno si butterebbe in questa scommessa. Il dottor Torselli l'ha citata varie volte questa parola. È una scommessa su cui noi puntiamo, ma puntiamo in modo non psicologicamente ottimista, ma con la voglia di riuscire di fare bene, e quindi l'impegno da parte nostra sarà massimo. Un punto che ha toccato invece il dottor Pace, che avrei fatto io altrimenti, ma lui l'ha fatto con maggior competenza, è quello relativo al titolo quinto dello statuto, che secondo me è veramente bello, riguarda la partecipazione e le forme di partecipazione. Sono stati contemplati veramente tutti gli attori che possono entrare a far parte della partecipazione non direttamente istituzionale, e che sono stati questi attori istituzionalizzati dallo statuto. Mi piace ricordare che il comitato di partecipazione viene coinvolto attivamente nella fase di costruzione del piano integrato di salute, e questo vuol dire che i cittadini, coloro che faranno parte del comitato di partecipazione, daranno un loro contributo fattivo alla costruzione di questo piano. Non insisto oltre, ma questo garantisce, a mio avviso, una forma di trasparenza e di controllo nella gestione del servizio che viene erogato, oltre che nella composizione dei bilanci di previsione o consuntivo. Concludo dicendo, ricordando il percorso che ci attende. Dopo questo passaggio istituzionale in Consiglio Comunale, che aveva l'intento di informare, di sviscerare i punti critici, ricordo la data del 3 di maggio, entro la quale possono essere presentati gli emendamenti che, come ricordava il dottor Torselli, verranno messi su un sito che verrà appositamente costituito a giorni, no? Ci dicevano, quindi questi emendamenti potranno essere anche visti, e questi emendamenti verranno poi votati nel corso di una conferenza dei sindaci che si terrà nella metà di maggio circa. E ovviamente, come tutti gli emendamenti che verranno votati, qualcuno verrà accolto, qualcun altro non verrà accolto. Però io prego tutti i consiglieri che sono motivati di presentare delle istanze di emendamento laddove ravvisino che ci siano margini di miglioramento dei documenti. Il 17 di questo mese, il 17 di aprile, invece, ci sarà un incontro aperto alle associazioni del terzo settore, ma anche ai privati cittadini che volessero sapere qualcosa di più della società della salute che si va a costituire. Dopo questi incontri, a Montale, a Villa Smilea, Dopo questi incontri si diceva che la metà di maggio presumibilmente ci sarà una conferenza dei sindaci che si pronuncerà sugli emendamenti che sono stati presentati in tutti gli 11 comuni. A quel punto i documenti entreranno nella loro fase definitiva, saranno definitivi anzi, e verranno riproposti di nuovo nelle commissioni dei vari consigli comunali per poi essere deliberati in un prossimo consiglio comunale.
Grazie. Grazie Assessore, grazie ai colleghi consiglieri per la validità di questo consiglio, grazie al gruppo tecnico che spero di poter incontrare ancora altre volte in questa sala. Grazie, buonanotte a tutti.